Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, benvenuti a Radio Agorà, benvenuti da Marco Di Puma. Con me il benvenuto vi viene dato anche da Martina e da Luca, che però sono assenti. Con oggi iniziamo un'articolata risposta ad uno dei temi che la Commissione europea ha inserito nelle priorità delle politiche di coesione, e cioè la transizione da una economia fondata su fonti energetiche non rinnovabili e fortemente inquinanti, come il carbone, il petrolio, il gas, ad un'economia che dovrà alimentarsi da fonti rinnovabili e non inquinanti. È un obiettivo che deve essere raggiunto e nel più breve tempo possibile, e questo comporta un immenso sforzo, anche perché sono molti settori economici su cui intervenire. Per questo abbiamo dedicato questa e le prossime tre puntate per indagare su come la transizione a fonti energetiche sostenibili impatterà sull'agricoltura, sull'allevamento, sulla mobilità di merci e persone e sulla produzione dell'energia, intesa come e con quali fonti. Come al solito andremo a vedere l'Europa, il suo intervento, come pensa di utilizzare i fondi a disposizione delle politiche di coesione, e vi racconteremo di un progetto realizzato in Italia con il finanziamento comunitario. La prima intervista è con Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, al quale abbiamo chiesto di fornirci la foto della situazione attuale per quanto riguarda la produzione di energia in Italia. Edoardo Zanchini, qual è la situazione, diciamo la foto della situazione attuale per quanto riguarda la produzione di energia?
In Italia al momento abbiamo circa il 35% di energia che viene prodotta da fonti rinnovabili, con un aumento di questa produzione pulita che è avvenuto soprattutto alla fine degli anni tra il 2009 e il 2013, con grandi investimenti. Poi da allora la situazione è più o meno statica, mentre nel resto d'Europa e nel resto del mondo le rinnovabili continuano a crescere, a dimostrare come oggi sia davvero l'unica prospettiva di investimento, sia da un punto di vista economico che ambientale, che sia davvero sostenibile.
Perché da noi c'è ancora una parte importante di energia che non viene prodotta da fonti alternative?
Perché in questi anni la politica energetica si è praticamente fermata, non ci sono stati più interventi che hanno spinto da un lato gli investimenti da parte delle imprese nell'installare nuovi impianti eolici, solari, da biomassa, idroelettrici, insomma fatti bene e diffusi, e dall'altra neanche nell'attenzione a far risparmiare le famiglie. Nel nostro paese le politiche di efficienza energetica, cioè quelle che aiutano a ridurre i consumi, sono davvero poche e non vengono neanche monitorate nei loro effetti. È la somma di, appunto, una riduzione dei consumi e della spinta alle rinnovabili che può davvero cambiare completamente il modello energetico.
Ecco, questi quindi secondo te sono gli interventi da fare per accompagnare la transizione dell'economia da un'economia di energia prodotta con il carbone a una economia invece di energia tra virgolette pulita? Sono questi due interventi, efficientamento e produzione.
Sì, e in particolare con una chiave nuova, perché il modello che sta prendendo piede in tutto il mondo di diffusione delle rinnovabili è davvero rivoluzionario, perché prevede di autoprodursi e di scambiare l'energia da rinnovabili. Noi siamo abituati a ragionare dell'energia con i grandi impianti a carbone, gli grandi impianti a gas, le grandi reti. In realtà oggi è conveniente e ha molto più senso pensare a dei modelli che sono legati ai territori, in cui ci si autoproduce l'energia o la si scambia con chi è intorno. Oggi in Italia è vietato distribuire energia da un pannello solare sul tetto all'interno di un condominio. Se due aziende sono vicine è vietato per legge che si scambino direttamente energia. Bene, nel modello del futuro ne avremo sempre di più impianti a rinnovabili condivisi tra più utenze, integrati con sistemi di accumulo, cioè batterie, con sistemi efficienti, sempre più efficienti, e con anche auto elettriche. Questo modello nel nostro paese, con la quantità di sole che abbiamo, ma anche di altre fonti rinnovabili, può davvero promuovere una rivoluzione diffusa che aiuta anche i territori.
Sì, però mi pare dal tuo discorso venga fuori che le tecnologie ci sono, le soluzioni ci sono, ma c'è un problema politico, di leggi, c'è un problema di finanziamenti.
Allora, per fortuna le leggi si stanno cambiando, nel senso che grazie a una direttiva europea approvata nel 2018 questa prospettiva diventerà legge anche nel nostro paese, perché questa direttiva parla di comunità energetiche e di autoproduzione, quindi di diritto a tutto questo, e nel decreto mille proroghe che si sta approvando proprio in questi giorni c'è una prima anticipazione di queste possibilità, che tra l'altro abbiamo proposto appunto come Lega Ambiente, siamo battuti in queste settimane perché avvenisse questo passaggio, che permetterà di aprire a queste innovazioni, che oramai sono evidentemente nell'interesse generale, sono interessi anche delle imprese, perché anche le imprese italiane dell'energia si stanno rendendo conto che piuttosto che importare gas, carbone dall'estero, possono offrirsi come fornitori di servizi efficienti di autoproduzione da solare, insomma da impianti che permettono appunto di mettere assieme produzione, stoccaggio, distribuzione, mobilità elettrica, che ovviamente non sono semplici da gestire, hanno bisogno di imprese che lo sappiano fare, e in questo cambio di modello anche le imprese stanno capendo che devono cambiare modo di lavorare.
Ci stai dando dei motivi di ottimismo?
Assolutamente sì, perché oggi soprattutto questo tipo di tecnologie costa molto poco, cioè il crollo del prezzo del solare è incredibile, si sta riducendo anche il prezzo delle batterie, che poi sono anche quelle che vanno nelle auto elettriche, e quindi in questa direzione diventerà sempre più scontato che per esempio lo scooter che uno utilizza, che i ragazzi, insomma ognuno di noi utilizza nelle città, sia elettrico, che si ricarichi a casa, che magari sia appunto un'energia elettrica prodotta anche da rinnovabili, prodotta appunto con uno scambio e con comunità energetiche. Non è il futuro tra 50-100 anni, è quello che vedremo nei prossimi mesi ed anni.
Ma vedremo anche un cambio di rotta da parte della finanza internazionale, per esempio parlavi di Europa, bene, la Banca Europea per gli investimenti ancora investe molto e molto di più sulle energie che hanno il carbone come fonte piuttosto che su produzione di energia con fonti rinnovabili.
Questa è la vera battaglia politica dei prossimi anni, che in parte noi ambientalisti abbiamo vinto perché oramai per esempio il carbone è nell'angolo, sia a livello europeo che anche appunto la Banca Europea di Investimenti ha sempre più limitato gli investimenti a carbone, che oramai sono praticamente vietati, anche perché appunto oramai in Europa c'è un phase out del carbone previsto praticamente in tutti i paesi. La vera sfida sarà con il gas, perché il gas è stato considerato in questi anni la fonte di transizione. Il problema è che per qualcuno, grandi utility e banche, questa transizione è molto lunga, è talmente lunga che in un tempo come prevedono loro non riusciremo mai a fermare l'impatto dei cambiamenti climatici, arriveremo a 3-4 gradi aumento di temperature. Allora quello che dobbiamo impedire è che si finanzino reti e centrali a gas nuove, perché non ne abbiamo bisogno. Il gas può essere utilizzato per quello che c'è nelle centrali che ci sono nella transizione dei prossimi anni, andando a limitarne appunto l'uso, ma gli investimenti si devono spostare tutti su rinnovabili, reti, batterie, efficienza energetica, mobilità elettrica. Solo così riusciremo a fermare i cambiamenti climatici.
Quindi io che devo cambiare la cucina, invece che comprarne un'altra gas, mi butto su quella elettrica.
È così, tra l'altro conviene anche perché appunto l'elettricità costa meno, è molto più efficiente, e quindi è un cambiamento culturale a cui ognuno di noi deve cominciare a pensare.
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Sentiamo adesso come l'Europa opera per facilitare la transizione ad una economia carbon free. Ne parliamo con Jorge Núñez, esperto senior del CEPS, Center for the European Policy Studies. Buongiorno Jorge, tra l'altro ho dimenticato di dire che tu sei anche nostro partner nel progetto. Sei il partner scientifico, cioè sei quello che deve darci delle risposte. La domanda è questa: che cosa l'Europa sta facendo o pensa di mettere in campo perché questa transizione da una società al carbonio ad una società carbon free sia la più indolore ma soprattutto la più veloce possibile?
Ma adesso quello che farà l'Unione Europea, visto che è arrivato il Green Deal di von der Leyen, è quello di fare una revisione completa di tutti gli aiuti e di creare e rinforzare gli strumenti per la transizione energetica e la trasformazione del settore dell'energia. E per questo ci saranno adesso un sacco di proposte che stanno per uscire, alcune sono già uscite, ma hanno la particolarità anche che provano a essere più globali, vuol dire non soltanto guardare come fare la transizione all'energia, ma anche come ridurre l'impatto negativo, magari la trasformazione dei settori, quando certi settori devono chiudere, altri aprire, quali sono gli strumenti speciali per la parte sociale di questo cambiamento.
Ma questi strumenti che metterà in atto l'Europa, tu pensi che possano essere efficaci?
Diciamo, gli strumenti, uno dei problemi degli strumenti europei è che l'efficacia è un ballo a due, è un tango, dipende moltissimo dalla volontà dei paesi, anche loro, di cambiare e di adattare i loro sistemi perché si possa lavorare insieme. Diciamo, le politiche sociali sono nazionali più che europee. Gli europei quello che danno è un aiuto finanziario lì dove manca, o dare i permessi, i diritti di avere certi aiuti statali che normalmente non sono permessi in altri settori, per esempio. Ci sono un sacco di possibilità, ma non cambia che i cambiamenti e le regole europee hanno un impatto su come lavorano i paesi. Allora ci sarà bisogno in tutti i paesi di adattare la loro legislazione anche per facilitare questa trasformazione.
Ricordiamo che l'Europa può dare dei consigli, e allora qui il ballo a due prevede delle lezioni di tango un po' veloci per quanto riguarda l'Italia, ma poi ci sono delle direttive a cui comunque tutti i paesi devono attenersi, modificando la propria legislazione.
Sì, esattamente, sono le direttive, la modificazione, ma ovviamente quando sono direttive vuol dire che c'è una libertà nei paesi di adattarlo e di mettere la direttiva secondo le necessità nazionali. Una direttiva non è un regolamento ti dice esattamente quello che si deve fare, una direttiva si deve arrivare a un certo obiettivo e ci sono certe libertà di come farlo. Ci sono paesi che lo fanno meglio di altri e hanno un effetto più profondo.
E altri che si prendono certe libertà.
Questo si vedrà, per quello dico, adesso ci sarà un sacco di cambiamenti e un certo rinforzeranno molto queste politiche.
Che tempi prevedi?
È difficile da dire, perché prima ci devono essere le proposte della Commissione, che devono uscire fra poco, dopo ci sono negoziati, vuol dire che dipende dalla volontà di certi paesi se gli accordi sono più o meno veloci, ma diciamo che per alcune cose sarà piuttosto veloce, vuol dire che in un anno magari hanno preso già decisioni, per altri può essere molto di più.
Comunque hanno creato un fondo per questa transizione.
Sarà creato quando saranno tutti d'accordo, ma diciamo la proposta è lì, ci sarà uno, ci sono certi accordi che sono fatti, ma l'accordo finale non esiste ancora.
Jorge Núñez, grazie.
Prego.
E ci sentiamo sicuramente più avanti. Buon lavoro.
Prego.
E non avere paura se vengo a trovarti, eh?
No, proverò, mi nasconderò da qualche parte, ma ti vedrò dietro a un vetro.
Ciao.
Cocktails con la pistola, non ne posso più. Una colada o Coca-Cola, no. posso più. Di trafficanti e rifugiati ne ho già piena la vita, ho maledetta attraversata, non sarà mai finita. Ma credete a nove nodi appena sia un punto fermo nel mare, che sa di nafta e lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Oh mamma si tappa na ma dov'è? Ora che stiamo in mare, sull'orizzonte ottico non c'è, si dovrà pur vedere. Signore ancora del tè, fra breve il porto di attracco darà segno. Questa galera mi sembra un affare, un comandante per quanto giovane dovrebbe stare in mare. La compagnia non fece storie, no, 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 e lo credo bene. Portare esplosivo e fuoriusciti, mica a tutti conviene. Che si sente sola, non ne posso più. Sta ora via di un cameriere che invece guarda giù con l'ambasciata portoricana e al quinto mambo stasera. Chissà le facce sapessero di agitarsi su una polveriera, dare i cocktails con la pistola, non ne posso più. Pina colada o Coca-Cola, non ne posso più. Oh mamma sei da Panama, dov'è? Ora che stiamo in mare, sull'orizzonte ottico non c'è, si dovrà. Non dà segno di sé.
Adesso è il momento del progetto, cioè della conoscenza di quanta Europa c'è già nelle nostre città e nella nostra vita quotidiana. Abbiamo scelto il piccolo comune di Tavagnacco, Cecco in provincia di Udine, che grazie ai fondi europei ha fatto degli interventi estremamente interessanti sulla scuola del paese.
Geometra Ticconi, lei è un tecnico del comune di Tavagnacco e lei ha seguito i lavori di efficientamento delle scuole di Tavagnacco, mi parlava di ben 6 scuole.
Diciamo che le scuole che fino adesso sono state efficientate, quelle sui quali abbiamo già iniziato i lavori, sono 3, compresa la scuola di secondaria di primo grado, che è quella per cui ci siamo sentiti. Le altre 2 scuole sono 2 scuole primarie e le altre ci sono dei progetti preliminari che abbiamo portato all'esecutivo, che sono in attesa di finanziamento per procedere anche con la riqualificazione energetica anche delle ultime scuole.
Ecco, ci può raccontare che tipo di intervento avete fatto?
Gli interventi che abbiamo fatto sulle scuole hanno caratteristiche diverse. Su 2 dei 3 edifici sui quali siamo già intervenuti abbiamo sostituito la caldaia o comunque l'impianto termico con impianti di ultima generazione. Siamo intervenuti sull'involucro esterno, quindi sulla parte di cappotto, e siamo intervenuti sugli impianti di illuminazione sostituendo i corpi illuminanti con corpi a LED. Tutti quanti i nostri edifici scolastici hanno già impianti fotovoltaici. Nella scuola media, che ha 550 studenti, su questo siamo intervenuti in una maniera un po' più importante, perché insieme all'intervento di efficientamento energetico abbiamo lavorato anche con l'adeguamento sismico, per cui diciamo che è stato un momento abbastanza importante per la scuola dal punto di vista dei lavori, e lì siamo intervenuti in maniera molto più importante perché abbiamo per la prima volta sul nostro territorio installato e quindi sostituito i corpi radianti a piastre, i classici termosifoni, insomma, con dei pannelli radianti a soffitto che hanno anche una funzione di isolamento acustico. Il progetto finanziato col POR FESR 2014-2020, quello della scuola media, è stato il primo finanziato con dei fondi europei specifici per quel tipo di attività. Gli altri avevano avuto altri finanziamenti che comunque non erano riconducibili a quel canale di finanziamenti.
Ecco, Geometra, lei ha pronunciato una parola, POR, ci spiega meglio che cosa significa?
Allora, è un acronimo che significa progetto finanziato col Fondo Europeo per lo sviluppo regionale di programmi. La progettazione è partita presto, nel senso che noi i lavori sono stati affidati nel 2017 e noi siamo partiti già gli anni precedenti per predisporre tutto quanto. C'è stata una graduatoria che tra l'altro ci ha visti anche nella prima posizione come soluzioni adottate come progetto.
L'Italia riceve più di 140 miliardi di euro, la maggior parte per progetti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Senta, 2 domande secche. La prima è, ma il comune di Tavagnacco, che io scopro esistere soltanto oggi,
alle porte di Udine,
quindi non credo che sia un paese molto grande.
15.000 abitanti.
15.000 abitanti, che è, come dire, la pezzatura media di un comune italiano.
Tessuto, sì, esatto.
Ecco, per arrivare a tutto questo, significa che da tempo, da anni, ha una particolare sensibilità o comunque ha la conoscenza e si approccia nella maniera più corretta per utilizzare i fondi europei. C'è un ufficio, una sorta di struttura che si occupa di questo, perché un progetto europeo, come lei ricordava, significa progettazione, presentazione del progetto, rendicontazione del progetto e poi la realizzazione. E la seconda domanda è quanto è stato il finanziamento dell'Europa per i lavori che ci ha raccontato?
Allora, la parte riguardante tutta la parte progettuale, noi abbiamo la fortuna di avere all'interno della nostra struttura un ufficio tecnico che svolge anche progettazione, quindi diciamo che per tutto quello che riguarda la parte architettonica, la parte edile, viene fatto tutto con progettazione interna. quindi sono io insieme a un altro collega che ci occupiamo dei progetti, dei computi, della direzione lavori, eccetera. La parte impiantistica è stata affidata a un professionista esterno attraverso una gara, un professionista che è diventato anche direttore operativo degli impianti. In più, la mole molto importante, oltre che quella della parte preliminare, è anche la rendicontazione, perché, esatto, perché diciamo che la task force così chiamata del Profes, ossia il nucleo che controlla come vengono spesi i soldi e l'effettivo avanzamento dei lavori, con loro abbiamo avuto diversi incontri durante l'iter realizzativo. Quindi,
ecco, ma mi scusi, loro chi sono?
È una task force, appunto, è un gruppo di due tecnici del Ministero più un gruppo che sono sei persone della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Che ministero è?
Ministero delle Infrastrutture. Il bando poi è stato emesso dalla Regione ed è la Regione che gestisce,
certo,
che gestisce i fondi.
Quant'è stato l'importo del progetto?
Il progetto è stato diviso su due appalti, proprio per fare in modo che ci fosse una maggiore attenzione anche dal punto di vista delle imprese, non ci fossero imprese tra virgolette così, per così dire, generiche, ma fossero imprese specialistiche. Per cui, siccome la legge ce lo consente, lo ha consentito, l'appalto unico è stato diviso in opere civili e opere impiantistiche. Siamo su 1.400.000.
Lei lavora in comune, però Tavagnacca, abbiamo detto 15.000 persone, quindi non tantissime. Magari avrà avuto anche modo di parlarne dell'accoglienza tra i cittadini di Tavagnacca di questi lavori sulle scuole, qual è stata?
Più che per i cittadini è stato quello che poi il feedback che abbiamo avuto dagli insegnanti che nella scuola ci lavorano e passano la maggior parte del loro tempo. In particolare rispetto alla soluzione adottata dei pannelli radianti fonoassorbenti. E, una delle prime cose che ci hanno detto è che quando c'è ricreazione, perché i pannelli chiaramente sono stati messi anche sui corridoi a soffitto, sembrava di non avere i ragazzi a ricreazione.
E meno quindi si sente ragazzini urlanti ogni,
esatto,
tanto.
E quindi anche durante le lezioni come dire, la loro voce, hanno bisogno di alzare la voce di meno, insomma,
certo,
perché essendo assorbenti resta tutto interno alla,
certo,
alla classe.
Senta, quindi quanta energia si è risparmiata con questi interventi?
Sui diversi settori abbiamo risparmiato, diciamo, sul riscaldamento circa il 77%, cioè siamo passati da 156 kilowatt ora metro quadro anno a 36, quindi abbiamo avuto un miglioramento
notevole,
quasi 77%. La prestazione energetica anche questa si è abbassata del 50%, migliorativo. Per l'illuminazione, avendo sostituito tutti i corpi illuminanti con corpi a LED, siamo arrivati al 64%. Per le casse comunali sicuramente è un per la qualità poi dell'edificio sicuramente, e quindi ci vuole particolare sensibilità, ma soprattutto ci vogliono competenze per affrontare queste tematiche.
Leonardo Ticconi, tecnico del Comune di Tavagnacco,
grazie
per
mille
averci dato tutte queste belle notizie. Grazie,
grazie
molte.
A voi.
Grazie, salve.
Arrivederci.
La coesione europea è economica, sociale e territoriale.
La trasmissione finisce qui, per chi volesse c'è il podcast, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi tutti quanti. Buona giornata da Marco Di Puma.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per
Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare distribuita dal Circuito Raduni.